Carissimi amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento della scuola del sabato. Siamo già andati molto avanti nel nostro trimestre dedicato allo studio del libro dell'Esodo, un cammino che ci porta verso una terra promessa. E siamo arrivati alla lezione 8 che si intitola Il patto del Sinai. E insieme con noi, insieme con voi che siete qui collegati, abbiamo due ospiti graditi che sono Nino Plano e Roberta Vittori. Benvenuti.
Grazie.
Grazie Maria Rosa.
Abbiamo imparato un po' a conoscervi nelle volte scorse, vi ringraziamo per i contributi che date a questa riflessione e sono sicura che anche i nostri amici da casa possano dire veramente lo stesso. Oggi abbiamo una tematica molto bella, abbiamo Dio che conduce il popolo, abbiamo visto nelle volte scorse questo percorso di liberazione, l'attraversamento del Mar Rosso, un percorso con insidie, difficoltà, ma il pane della vita, quell'acqua anche che dissetta è con loro e arriviamo al Sinai e questo è il tema di oggi che cercheremo di toccare almeno in parte nel piccolo tempo che abbiamo a disposizione. Prima vogliamo pregare insieme, oggi pregheremo insieme a Nino.
Volentieri.
Grazie.
Caro Padre, ci chiami ancora una volta a essere qui per poter condividere un momento della scuola del sabato e fa Signore che possa essere un'opportunità di riflessione, un'opportunità di crescita, un'opportunità anche di condivisione, laddove poi i fratelli e le sorelle che dialogheranno indirettamente con noi possano poi vivere un momento di condivisione nelle proprie chiese, magari anche nella propria famiglia, che possa essere occasione quindi di crescita e di cambiamento. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. È proprio vero che studiamo la Bibbia proprio perché speriamo in un cambiamento in meglio della nostra vita e quindi ti ringrazio per questa preghiera. Allora, prima di porre una domanda a Roberta, è molto interessante il fatto che sembra quasi che si chiuda un cerchio, non è che si chiude un cerchio nel senso che la storia è ancora lunga con diverse esperienze e avventure, però in Esodo 3, quando Mosè era stato chiamato, il Signore gli aveva detto che lui sarebbe stato insieme con lui e che gli dava un segno per capire che era proprio lui che l'aveva mandato e questo segno era il fatto che quando il popolo sarebbe uscito avrebbero adorato Dio su questo monte, sul monte dove Mosè era stato chiamato. E infatti sono qui, sono proprio lì che stanno ritrovando per adorare il Signore e per vivere un'esperienza. Quindi il Sinai, come presentato nella parte introduttiva, anche nella parte di domenica, è un luogo di un incontro speciale dove il Signore ha delle cose da dire al popolo, vuole, diciamo, vivere un'esperienza insieme con tutte queste persone che hanno percorso questa strada e che ora sono adunate qui su questo monte. E una delle cose che accadono su questo monte è il fatto che Dio abbia donato delle parole, i 10 comandamenti, le 10 parole che hanno un messaggio speciale, come se Dio voglia instaurare un sistema diverso, forse proprio da quello egiziano da cui provenivano, dove erano stati oppressi nella costruzione dei depositi, con un lavoro sovrumano. E quello che Dio propone al suo popolo nei 10 comandamenti sembra proprio diverso. Volevo parlarne con Roberta, se possiamo individuare forse proprio nel momento in cui sentono questa legge, che poi la troviamo nel capitolo 20 di Esodo nel dettaglio, i 10 comandamenti, si rendono conto di una differenza oppure no?
Sì, cosa secondo ne pensi? Me sì. Sì, allora diciamo che i comandamenti sono un elemento quasi di unificazione del popolo. In questo momento, nel momento in cui entrano le leggi, si può dichiarare che un popolo è veramente un popolo, perché entrano delle dinamiche, dei regolamenti, delle cose che non possono essere fatte, questo per la convivenza. E quindi questo popolo si riunisce nell'adorazione verso Dio, ma soprattutto si riconosce come un'entità, come un'unità ben chiara, diciamo, no? E i comandamenti di Dio mi viene in mente soprattutto nel comandamento sul sabato, dove Dio dà dignità all'uomo e dice che nei 6 giorni lui lavorerà e il 7° giorno riposerà. E questo succede perché? Perché l'uomo deve avere un momento per se stesso. L'avevamo visto anche in un'altra lezione dove c'era un versetto ancora prima dei 10 comandamenti che gli diceva che il sabato loro sarebbero dovuti stare nelle loro tende. Quindi le loro tende non erano delle tende come le immaginiamo noi oggi.
Sì, l'episodio della manna, sì, probabilmente.
E, praticamente sì, perché dice io vi ho dato proprio il cibo anche per il sabato, ve lo do il venerdì. Il sabato voi rimanete tranquilli nelle vostre tende, gli dà un momento di riposo che loro non avevano probabilmente conosciuto all'interno del lavoro di schiavitù egizio. E lì gli dice rimanete il sabato nelle vostre tende. Le tende, appunto, come dicevo, non sono delle tende quelle che usiamo per il campeggio, erano dei grandi tendoni dove c'erano delle famiglie intere, insomma, e quindi era un momento anche sociale, un momento familiare in cui non solo c'era il riposo, ma c'era anche il contatto umano e di relazioni. E quindi era molto diverso, appunto, dalle regole. E poi vediamo che questo riposo non è solo per gli uomini, ma è anche per le donne, che non era scontato all'epoca, anche per i figli, che anche loro non venivano quasi calcolati nei diritti perlomeno umani, e poi oltretutto nel servo, nella serva e nemmeno il bestiame e neanche lo straniero che è nella sua casa.
Mi sembra una cosa rivoluzionaria, cioè nel senso, per essere un testo antico, un episodio diciamo di un tempo addietro.
Sì, era strano anche perché appunto se un popolo soprattutto era schiavo, servo, serva, non era come oggi che abbiamo il giorno libero, il giorno di riposo in cui uno si rigenera. Che oggi è diventato un diritto fondamentale, ma loro sono stati, diciamo, molto veloci, molto avanti, insomma, nel tema del diritto, e in questo si vede l'opera di Dio. Però se si va subito al capitolo successivo, c'è ancora di più, cioè, mi sembra anche ancora fondamentale vedere che subito dopo i 10 comandamenti la prima cosa che si legalizza, che si regola è proprio il rapporto con lo schiavo. E dice se tu acquisti uno schiavo sarà sotto il tuo sarai il suo padrone per 6 anni, ma il 7° lo dovrai liberare senza alcun riscatto. È un po' diverso da quello che era successo a loro per più di 400 anni, in cui non hanno avuto la loro libertà. Invece il Signore dice c'è un tempo per essere schiavi, ma c'è un tempo per essere liberi. L'uomo ha un diritto inalienabile di libertà.
È vero, molto, molto bello questo, cioè riflettere anche da questa prospettiva. E a volte non guardiamo in questo modo i comandamenti, ma se ci immedesimiamo in come si potessero sentire sulle cicatrici, la storia che potessero avere gli israeliti dopo la loro esperienza traumatica in Egitto, notiamo tante cose, come dicevi, il diritto al riposo, il diritto a essere trattati in modo uguale rispetto al riposo, anche ci sono dei comandamenti per esempio sulla famiglia. Loro che a causa di un editto emanato proprio dal sovrano d'Egitto avevano temuto di non poter avere una famiglia, che la famiglia ebrea fosse minacciata anche per il futuro, perché se si uccidevano tutti i figli maschi cosa sarebbe accaduto delle ragazze, no? E poi ci sono anche dei comandamenti in Esodo 20 che parlano del possesso, cioè per delle persone schiave dove magari non tutti sicuramente, dicevi l'altra volta che forse c'erano alcuni anche che avevano posizioni diverse, ma il diritto, insomma, a esistere e ad avere una dignità è proprio lampante in questa differenza. Ti ringrazio tanto. Io riflettevo anche sul fatto che è bello come inizia l'Esodo 20, quindi questi 10 comandamenti. È vero che a volte io, anche quando ero una scout, li ho imparati a memoria, e però il primo comandamento, che potrebbe, diciamo, sarebbe potuto iniziare non avere altri dei oltre a me, punto e basta, invece viene preceduto da chi sono io? Io sono quello che ti ho liberato, e cambia completamente la prospettiva, perché se uno ti dice, un Dio ti dice non avere altri dei di fronte a me, ti potresti anche chiedere che carattere possa avere, no? È un narcisista, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, è qualcuno assetato di potere, ma qui è diverso, è il Dio che ci ha liberato. Ecco, quindi diciamo che anche mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto sul sabato, e anche in questo comandamento il lavoro, per esempio, c'è. Non l'hai tolto, no? Cioè c'è il fatto di lavorare,
certo.
Quindi non è che siamo liberati e non si lavora più, perché il lavoro dà dignità all'uomo, fa parte della nostra identità, però c'è, come dicevi, un limite, questo è molto bello, esce proprio da quella prospettiva di produzione che abbiamo visto qualche trimestre fa nella Torre di Babele e poi in questo trimestre nell'Egitto.
Diciamo che forse può essere anche attualizzato in paesi che anche oggi, nonostante siamo nel 2025, usano lo sfruttamento per anche infantile,
cui
questi bambini, ragazzi, donne vengono sfruttati per 16 ore al giorno, ogni giorno.
Sì. E questi comandamenti si inseriscono in un contesto, potremmo parlare ancora un po' di questo, hai ragione Roberta, e ci sono delle condizioni di lavoro oggi che sono inaccettabili proprio in base all'età, come dicevi, ma prima mi era balenato anche questo pensiero quando parlavi del fatto che abbiamo diritto a un giorno di riposo, che è anche, diciamo, riconosciuto, gli esercizi anche per legge devono restare chiusi anche alcune ore, possono godere del riposo settimanale, però ci sono dei lavoratori oggi che devono lavorare più di 24 ore su 24, quasi, quindi oggi viviamo comunque in una società dove il lavoro ha tante carenze, tante precarietà e tante criticità, e si ritorna per alcuni a un concetto di schiavitù. Quello che guadagni non ti basta per vivere, quindi devi lavorare di più per poterti mantenere. E, i 10 comandamenti che cosa offrono a queste situazioni, secondo te, quindi? Cioè, che cosa è un messaggio anche per l'oggi, cioè non solo per nel confronto tra Egitto di allora ed ebrei, ma...
Ma è attuale, diciamo che dovrebbe essere una società di diritto la nostra, visto anche tante conoscenze acquisite, e diciamo nelle questioni anche del diritto umano, e quello che non ci dobbiamo far togliere. Quando uno Stato vuole diminuire i diritti e non aumentarli, può essere per paura, può essere per qualsiasi motivo, bisogna preoccuparsi.
Sì, sì.
Perché quando invece si riconosce un diritto, vuol dire che si è pensato al bisogno dell'altro.
Io avevo letto un quaderno dell'AFCEI che parlava proprio di come, cambiando l'etica del lavoro nel nostro tempo, ne parlava in generale, ma anche legandosi a, cioè prendendo in analisi l'avvento dell'era tecnologica, in cui si immagina e già si è iniziato a sostituire un certo tipo di lavoro, soprattutto il lavoro intellettuale, no? Ci sono stati anche tanti articoli che sono apparsi, che ne so, dei doppiatori, degli artisti principalmente. E quindi un'etica che cambia, i 10 comandamenti forse possono essere sempre un punto di riferimento per poter riflettere, no, su chi siamo e su questo nostro, su questa nostra dimensione nel nostro tempo. Allora, voglio chiedere a Nino di continuare, perché è bellissimo il tema dei 10 comandamenti, anzi, ci dedichiamo, sono già due domande a Roberta. Una domanda vorrei farla ancora a te, ma si potrebbe parlare per tutto un trimestre di questo tema e anche di più, ovviamente. Il lezionario nelle parti da lunedì a, no, scusa, da martedì, mercoledì e giovedì, praticamente ci fa vedere delle aspettative, delle prospettive che ci sono nei 10 comandamenti, per esempio la dimensione del dono, la legge di Dio che, come funzione e anche la legge di Dio come promessa. Non lo so, tu hai trovato qualche spunto interessante che vale la pena, magari, certo non possiamo dire tutto, è tutto importantissimo, magari cogliamo almeno qualche aspetto che per te è stato, ti ha colpito di più.
Intanto trovare un decalogo significa sostanzialmente avere una pagina di diritto e spesso i 10 comandamenti nella cultura ebraica sono sostanzialmente, se lo paragonassimo insomma al nostro sistema statale, diciamo, alla Costituzione, insomma, perché poi comunque successivamente verranno date altre leggi. Quindi i 10 comandamenti sono sostanzialmente la Costituzione, cioè la legge suprema, no? Su cui si devono basare tutte le altre leggi che verranno scritte successivamente. E questo è fondamentale perché appunto vengono espressi certamente dei non, no? Anche perentori, ma che in realtà poi trasmettono anche dei valori, degli insegnamenti fondamentali. Ma vorrei aggiungere che in questa pagina straordinaria, quella di Esodo 20, in cui appunto vengono dati i comandamenti, alla fine c'è comunque il concetto di adorazione, che non va dimenticato, perché alla fine viene detto: mi farete un altare, non taglierete le pietre, le lascerete così come sono, nella loro diversità. E questo è fondamentale perché certamente noi dobbiamo osservare delle regole di vita che possono aiutare la nostra relazione con gli altri e anche con Dio, perché i primi quattro sono rivolti a Dio. Ma questo va iscritto, va, come dire, vissuto nella diversità di un popolo, appunto le pietre che non sono tutte uguali, e questa diversità ci deve portare comunque ad adorare Dio tutti assieme. E la cosa che si aggiunge, che è bellissima, è che questa diversità l'ha voluta Dio e non può essere modificata da nessuno. Perché nel momento in cui tu la modifichi è come se tu mettessi mano al creato di Dio e nessuno può permettersi di modificare il creato. Quindi c'è una dimensione di legge, di regola, ma anche di adorazione assieme. E questo, dal mio punto di vista, rende questo capitolo un po' più completo, un po' più profondo. Non c'è semplicemente una limitazione o un sancire ciò che devi fare, ma in qualche maniera ti dà anche una direzione di adorazione e quindi di relazione con Dio.
Molto bello anche, cioè io addirittura quando tu hai detto che si conclude con l'adorazione, la legge è incastonata proprio nell'adorazione, perché all'inizio fa riferimento a questo e poi si conclude con questo altro aspetto molto molto bello che tu hai menzionato, che lo troviamo in Esodo 20, versetti diciamo da 24
A 26.
a 26. È molto bello anche queste pietre tagliate, molto bella questa idea. E vedete che poi quando si riflette su dei temi anche forse un po' più conosciuti come i 10 comandamenti, vengono fuori sempre delle cose nuove dai diversi, le diverse prospettive, le diverse riflessioni che si possono fare. A me è piaciuto tanto anche, quindi nel decalogo come dono, un dono speciale per la funzione della legge di Dio, avevo trovato nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 20 due versetti che che vi volevo suggerire di leggere Ezechiele 20, i versetti 11 e 12. Siccome si parla della funzione della legge di Dio, un po' parlava anche prima Roberta, ma Dio ha dato al popolo, a noi, le sue leggi, ci ha fatto conoscere i suoi precetti e dice: per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. Quindi la funzione della legge di Dio è vita, è una vita abbondante, una vita anche, come dicevi tu, c'è il non, ma c'è poi una prospettiva aperta sul futuro, cioè sono questi verbi al futuro, no? Che ti danno proprio una strada aperta di possibilità di qualche cosa che può essere, può diventare. E anche i sabati sono un segno per conoscere questo Signore che ci santifica. E anche lì sul fatto di santificare ho tante domande, magari ora vediamo se anche nelle prossime domande che vi farò viene fuori qualcosa di più, perché è molto interessante come funzione della legge di Dio quella di questa santificazione, no?
Vorrei dire una piccola cosa, che appunto certamente la legge ha anche questa funzione di mostrare dove sei, ha questa funzione pedagogica e quindi che dà vita, perché nel momento in cui tu comprendi dove sei puoi automaticamente quindi provvedere meglio a te stesso, no? Ma nell'Esodo c'è anche un sogno che poi questo sogno sostanzialmente lo vedremo, si sgretolerà un po' più avanti, ma c'è l'idea in questo popolo che nasce di essere sostanzialmente tutti dei sacerdoti e tutti sostanzialmente sono chiamati a essere come dire in relazione con Dio in maniera appunto totale, un reale
anche
sacerdozio,
pieni collaboratori di quello che Dio è e fa.
Esatto, e poi però insomma vedremo che questi comandamenti non verranno osservati e quindi questo sogno di essere tutti sacerdoti viene a decadere, no? E però questo ci dà anche un indice del fatto che questa legge veramente è diventata funzionale a mostrare le lacune, diciamo, che il popolo poteva avere a quel tempo e che magari anche noi oggi possiamo avere, insomma. Quindi ti mostra ciò che sei e dove sei e ti può orientare.
È bello anche, quindi abbiamo toccato il discorso del dono, abbiamo parlato dello scopo, la funzione della legge di Dio e anche questa dimensione di una promessa, proprio anche nel termine le 10 parole. Il lezionario nella parte di giovedì ci fa vedere che può anche avere il senso di promesse, quindi una cosa molto bella. Nella parte di domenica c'era anche il tema dell'alleanza, perché il popolo è chiamato al Sinai a stringere un legame significativo con Dio. Allora, noi spesso diciamo questa espressione, il popolo dell'alleanza, fare un'alleanza con Dio. In realtà non è così scontato che abbiamo capito che cosa significhi, e ci ricordiamo anche già per esempio nella chiamata di Abramo che Dio voleva cioè in questa chiamata Dio vuole invitare Abramo a entrare con lui sulla barca e partire per questo viaggio, anche se non era in barca, però di essere a bordo insieme per un progetto speciale, cioè, e il progetto era portare benedizione a tutte le famiglie della terra, cioè era questo l'obiettivo, no? Di questa, mettiamoci assieme per portare queste benedizioni. E proprio anche prima, quando parlavi del regno dei sacerdoti, no? E, è una nazione santa nel dono dei comandamenti. Quindi a volte si parla di Israele, primogenito delle nazioni, abbiamo parlato della primogenitura, però in diversi testi c'è l'idea di portare altri popoli a Dio. È questo l'obiettivo e l'incarico e il privilegio, no? La missione. Nella scuola del sabato infatti dice: Dio prende l'iniziativa, stabilisce questa alleanza tra sé e Israele, promette di farne un tesoro speciale, un regno di sacerdoti, un popolo santo, a condizione che il popolo gli ubbidisca e mantenga la relazione con lui, se no non si può, non si riesce. Essere un popolo santo significa dedicarsi a Dio, rivelare agli altri il suo carattere, mettere in contatto gli altri popoli, le altre persone con Dio, guidandoli a Lui, insegnando loro le sue vie e le sue leggi come Abramo. E poi nel libro di Isaia il popolo di Israele si vede come servo del Signore, luce per le nazioni, ma non nel senso di un piedistallo, no? Cioè io sono più importante, ma proprio in questa, io capisco così, in una missione di servizio.
Io direi che forse possiamo aggiungere che questa illusione, no, di essere un sacerdozio, un popolo santo, non sta nei meriti e nelle capacità del popolo. E quindi l'alleanza la potremmo dire che in realtà è una promessa, non tanto due, cioè Dio è fedele al patto, il popolo di Israele, ma come tutti noi, siamo sempre un po' vacillanti. Infatti è interessante che proprio quando facevi riferimento ad Abramo, quando in Genesi appunto dice tu verrai, in te verranno benedette tutte le famiglie, un po' più avanti c'è un'altra vicenda di alleanza. Abramo che passa, in realtà non passa Abramo, c'è questi animali che vengono tagliati a metà, è un'immagine un po' cruenta, insomma, però è così. E poi sostanzialmente dovevano passare nel vecchio rituale che facevano questa alleanza due persone, una accanto all'altro, no? E già la premessa era un po' pericolosa, nel senso che se tu non avessi rispettato il patto ti sarebbe finita un po' come l'animale, ecco, non è molto bello.
In quella cultura era così. Rituali.
La cosa fortissima di questo racconto è che Abramo vede passare una fiamma, cioè non è che ci passa lui, ci passa sostanzialmente la fiamma, rappresenta il Signore, Dio. Quindi è come dire che l'alleanza biblica è la promessa di Dio o l'impegno di Dio di essere fedele a se stesso, perché appunto noi, e lo vedremo appunto nell'esodo, no? Di questo popolo, del collo duro, che spesso cadrà, si risolleverà, si allontanerà, tradirà, ecco, non potrà essere veramente un popolo santo. Quindi possiamo dire che la santità del popolo di Dio, così come la nostra santità, non è nelle nostre capacità, ma è nella promessa di Dio di dirci santi anche se noi non lo siamo.
E questo, secondo me, incide anche sul modo in cui si vede la legge di Dio, che è appunto una promessa, è un sostegno, è un aiuto per noi.
Ci orienta.
E anche noi avventisti, che ci teniamo molto a questi temi, penso che possiamo riflettere a partire da queste prospettive, anche per evitare che quel legalismo o quella modalità di ritenerci superiori perché osserviamo tutti i comandamenti, no? Non è un merito questo, ma è la promessa di Dio che noi cerchiamo, desideriamo che si attui nella nostra vita, ma non c'è nessuna superiorità, ecco, in questo. Riteniamo solo che questa legge sia santa, giusta e buona, e quindi ne parliamo. Bene, sono contenta veramente di questo dialogo che abbiamo avuto Nino e Roberta, e vi voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche tutti voi che ci seguite, e per concludere vorrei dedicare del tempo a leggere i 10 comandamenti dal libro dell'Esodo. Vorrei chiedere l'aiuto di Roberta. Sì. Che ha una voce molto bella e calda, quindi penso che questa lettura ci possa aiutare a ricordare questa legge nella sua interezza, perché a volte ne circolano delle versioni un po' modificate.
Allora Dio pronunziò tutte queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io sono il Signore, il tuo Dio. Sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° è un giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i giorni tuoi siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa del tuo prossimo.
Grazie, grazie mille Roberta. Siamo contenti di aver potuto leggere con voi la legge di Dio come espressa nei 10 comandamenti in Esodo 20. Ritroviamo anche in un'altra versione in Deuteronomio al capitolo 5. Se volete andare a vedere, ci sono delle piccole interessanti differenze che fanno riflettere. Vogliamo salutarvi così con la lettura della legge di Dio che crediamo possa essere ancora oggi utile nel nostro mondo, nella nostra società, non solo a livello italiano, ma proprio di tutto il nostro pianeta. Voglio ringraziare Nino, Roberta e tutti voi che ci avete seguiti. Appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.